Tutto Napoli in podcast.
Bentrovati da Antonio Gaito, nuovo appuntamento di Tutto Napoli in podcast per iniziare a parlare di calciomercato, nello specifico dei rumors su alcune cessioni eccellenti, e per farlo con me c'è Pierpaolo Matrone.
Ciao Antonio, un saluto a tutti.
Dunque Pier, si inizia a parlare di mercato, come ogni estate peraltro si parte proprio con i rumors su, diciamo, una, massimo due cessioni per autofinanziarsi come da filosofia della società e completare così anche la rosa. Però diciamo che c'è la crisi post-Covid, c'è la mancata partecipazione alla Champions, però in realtà i nomi forse sono gli stessi della scorsa estate. Uno è quello di Koulibaly, che in realtà è chiacchierato da almeno 5-6 estati, e poi quello di Fabian Ruiz, per il quale non c'è l'accordo sul rinnovo, quindi trovandosi a 2 anni dalla scadenza, e al di là di bilanci e di problematiche particolari dal punto di vista economico, diciamo che devi per forza di cose ascoltare le offerte per lui. Diciamo che questi sono i due profili attenzionati per quanto riguarda il mercato in uscita.
Sì, ovviamente i soliti nomi, i due indiziati principali sono proprio loro due. C'è da dire che con Koulibaly ormai ci abbiamo fatto il callo, perché il Napoli praticamente lo sta confermando da 5 stagioni. Da 5 stagioni si parla di una possibile cessione, e per l'ottavo anno di fila potrebbe tenerselo il Napoli. Quindi siamo abituati, i rumors sono sempre gli stessi, i club interessati probabilmente sono ancora gli stessi, i soliti Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City. Ovviamente solo top club possono permettersi giocatori del genere, a maggior ragione vista la crisi dovuta alla pandemia. Per quanto riguarda Fabian invece è giustissimo il discorso che facevi tu riguardo la scadenza contrattuale, quindi il fatto che poi se dovessi tenerlo senza rinnovargli il contratto, l'anno prossimo la forza contrattuale del Napoli sarebbe molto bassa e poi potresti ritrovarti costretto a venderlo ad una cifra inferiore rispetto poi al reale valore del calciatore. Però su Fabian chiaramente poi ci sono anche le sue parole che sono arrivate negli ultimi giorni nel Media Day che c'è stato nel ritiro della Spagna, della sua nazionale. Si è detto felice di restare a Napoli, si è detto innamorato della città, gli ricorda molto Siviglia, la sua città, la città nella quale è cresciuto, e quindi secondo me anche da parte sua non c'è questa volontà forte di andare via a tutti i costi, ecco. Diciamo che chiaramente arrivasse un top club, sicuramente il giocatore prenderà in considerazione l'offerta, sicuramente potrebbe anche essere intrigato maggiormente dal fatto di andare a giocare poi in una squadra che potrebbe giocarsi anche la Champions League a grandissimi livelli. Però in questo momento dobbiamo diciamo che fanno fede le sue dichiarazioni, e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo. Tra i due sicuramente, a mio avviso, il Napoli venderebbe più a cuor leggero Fabian che Koulibaly.
Sì, assolutamente, facevi bene a sottolineare anche le sue parole, anche perché poi tutte le interviste che ha rilasciato lui si dichiara sempre molto felice, però poi questo rinnovo non arriva, la distanza sembra essere importante, perché il Napoli arriva a 3 milioni più bonus magari a salire, e la richiesta è di 4,5-5, quindi grosso modo l'ingaggio di Mertens, di Insigne, ed è difficile in questo momento, considerando proprio quello che dicevamo prima, la mancata partecipazione alla Champions e la crisi, insomma, che vivono tutte le società, è difficile arrivare ad un accordo. Quindi il giocatore è felice, sa che pure restando senza rinnovo, poi alla lunga, magari l'anno prossimo, a un anno dalla scadenza, il Napoli è costretto a cederlo, e magari a una cifra inferiore si avvicinano a determinati club. Quindi è il solito discorso totalmente a favore di giocatori e dei propri procuratori, e le società devono far fronte a questa situazione. Tra l'altro, piccola parentesi, il Napoli scottato anche da quello che è accaduto con Milik, no? Svenduto poi alla fine, è andata bene con 13 milioni, però il suo valore è un altro, no? Anche lì si era arrivata a pochi mesi dalla scadenza, e il Napoli addirittura, Pier, su un giocatore come Osimhen, appena una stagione dopo il suo acquisto, aveva già strappato l'opzione per un anno in più di contratto, quindi prolungherà per tornare a 5 anni di contratto. Quindi un giocatore che firma per 5 anni, dopo un anno ne ha 4, il Napoli sa che se la prossima stagione dovesse fare, ipotizzo, 30 gol, poi alla fine del prossimo anno, a 3 anni di contratto, devi già far partire un'altra trattativa per evitare che un investimento così importante vada, insomma, verso i 2 anni. Quindi da 4 lo riporterà a 5, però questo per rendere semplicemente l'idea delle difficoltà dei club nel muoversi, e poi capitano situazioni come quelle di Donnarumma, dove un giocatore di quel valore può partire, anzi partirà praticamente a costo zero. Però ritornando sul Napoli, diciamo che la crisi c'è per tutti, quindi si legge praticamente quotidianamente che il Napoli taglierà 20-25% di stipendi, però lo leggiamo per tutte le società, quindi la domanda è ironica chiaramente che ti pongo, cioè se tutti i club hanno come obiettivo di ridurre del 10, del 20, del 30% il proprio monte stipendi, e ci sarà qualcuno in Europa che dovrà aumentarlo di questo 20-30%, perché questi soldi da qualche parte devono andare a finire, quindi sarà un mercato molto complesso. Abbiamo l'esempio anche dei parametri zero, insomma, nostri, degli ex, ormai ex azzurri, Usai, Maximovic, che avendo chiesto ingaggi importanti non è che abbiano la fila di club pronti ad offrirgli il doppio o comunque l'incremento che avevano chiesto al Napoli, nonostante siano a zero. Quindi questo è un po' il polso della situazione.
E certo, la pandemia c'è per tutti, e soprattutto dal mio punto di vista, no? Se tu pensi che un club come Napoli, che ha mancato la Champions League e in crisi Covid deve autofinanziarsi, non deve essere presa come un discorso tra virgolette provinciale o comunque di un club che non vuole crescere, ma purtroppo è una situazione che riguarda tutti. Pensiamo ad esempio all'Inter, campione d'Italia, con gli introiti Champions, con gli introiti per la vittoria dello scudetto, eppure è costretta a cedere dei pezzi da 90 per finanziare il proprio mercato. Chiaramente lì pesa anche il bilancio in rosso di Suning, la situazione societaria che comunque è abbastanza complessa, però questo è giusto, appunto, come dicevi tu, per dare il polso della situazione. Non è un problema soltanto del Napoli, ma è un problema di tutte le società in questo momento, e secondo me di società anche all'estero. Stiamo vedendo ad esempio in Spagna tantissimi problemi anche per club blasonati come il Barcellona, come il Real Madrid, quindi è un problema che in questo momento va trattato con una filosofia intelligente da parte delle società, perché poi chiaramente quello che si può temere è un ridimensionamento dei club poi a lungo andare, ma il Napoli, per fortuna, avendo i bilanci in positivo, chiaramente potrà far leva su questo, e poi con una sola cessione di lusso tra Fabian e Koulibaly potrà sicuramente riuscire a restare ad alti livelli, perché poi chiaramente con lo scouting si è già attivato per cercare eventuali sostituti.
Sì, è detto di Fabian. Per Koulibaly poi c'è la problematica ulteriore, che è un giocatore che già percepisce 6 milioni, credo, più bonus a Napoli, quindi al di là del costo del trasferimento, che per carità non è più giovanissimo, però De Laurentiis può accontentarsi, credo, di 50, non di 30-35, cifre di questo tipo. Quindi al di là del costo del cartellino c'è poi la problematica dello stipendio, che lascia Napoli a 6 per andare altrove, ma a 8, a 9 ipotizzo, quindi non è un'operazione, insomma, che possono permettersi tutti. Sono quelle 2-3 società, tolte quelle, poi Koulibaly resta a Napoli, quindi non so quanto siano fattibili entrambe le operazioni. Chiaramente i tifosi possono essere anche sollevati, no, da queste ricostruzioni che stiamo facendo. E poi bisognerà capire come il Napoli eventualmente procederà, perché c'ha qualche giocatore minore magari da poter mettere sul mercato, però non ti sposta, secondo me, più di tanto. Però va detto, a quello che dicevi tu, no, che altre società magari sono messe anche peggio, e il Napoli già a gennaio ha tagliato qualcosina, direi più di qualcosina, perché ci sono i 13 milioni di Milik del cartellino più il suo stipendio, credo fosse di 4 lordi, Llorente altri 4 e mezzo 5 lordi, e poi ci sono Usai e Maximovic che però andranno sostituiti, e poi c'è Bakayoko che aveva un stipendio, diciamo, pesante, credo 5 lordi, poi altri 5 erano condivisi dal Chelsea. È chiaro, c'è bisogno di un altro step, però qualche giocatore magari minore nelle retrovie della rosa per andare a raccimolare qualcosa, secondo me c'è, per tagliare sia di stipendi, magari qualcosa di cartellini. Poi c'è qualche giocatore che rientra, tra l'altro.
Esatto, è proprio questo il punto, secondo me, che comunque, come accade un po' anche all'Inter, chiaramente con magari una sola cessione eccellente più qualche altra cessione minore, riuscirai ad autofinanziarti il mercato, riuscirai comunque a ripianare la situazione in questo momento. Io credo che poi alla fine il Napoli non voglia assolutamente indebolirsi, sa benissimo che la stagione prossima potrebbe essere comunque una stagione importante e dovrà per forza di cose essere quella del ritorno in Champions League, quindi alla fine è complicato pensare che il Napoli possa vendere più di una pedina importante, anche perché poi nell'era Covid la cessione più importante realizzata da De Laurentiis è stata quella di Haaland, 25 milioni più 3 di bonus, mi pare in un'unica soluzione all'Everton. Questo, diciamo, la dice lunga poi sulla crisi che ha portato la pandemia, perché se ricorderai bene la stagione precedente, Haaland si parlava di cifre astronomiche, doppio, anzi il triplo per una sua eventuale cessione. Quindi questo ridimensionamento che ha riguardato tutte le società del mondo in questo momento, poi ovviamente si andrà a riflettere anche sui costi dei cartellini ed eventualmente poi sui costi dei cartellini dei calciatori che poi il Napoli andrà a trattare per sostituire il big, insomma, o il big, credo, il big che sarà ceduto più chiaramente gli altri. Poi in questo momento mi pare che il Napoli dal punto di vista numerico con la rosa ci sia, grosso modo, li ho contati prima, dovrebbero essere in 23 in organico, quindi in fin dei conti dovrebbero esserci in pari numero cessioni ed entrate, quindi il Napoli ha una filosofia societaria ben chiara, sa comunque fare i suoi calcoli e in questo momento non credo che pensare ad una cessione di un big come Koulibaly o Fabian possa andare poi a ridimensionare tutto il progetto.
Sì, è così. Poi chiaramente proprio per queste problematiche che abbiamo provato a raccontare in questo podcast slitteranno un po' tutte le operazioni, no? Nell'ultimo mese, magari nelle ultime due settimane. Ovviamente c'è, per quanto riguarda il Napoli, la scusa tra virgolette, se vogliamo, di Spalletti, che dovrà valutare la rosa, come si dice in questi casi, anche se conoscerà benissimo i vari Petagna, Onas, Lobotka. Quindi è chiaro, è un modo per aspettare il domino del mercato, chi farà i primi passi, perché di certo non è che pronti via ti vengono subito ad offrire 10-15 per Onas, Petagna e compagnia. Quindi bisognerà vedere anche i movimenti delle altre società, a partire dalle più grandi, dalle big europee, che poi andranno a finanziare tutto il movimento. Poi chiaramente, Piero, avremo modo chiaramente di, come dire, analizzare anche il mercato in entrata del Napoli, non solo quello in uscita, però è arrivato il momento di fermarci. Io ringrazio Pierpaolo Matrone.
Grazie a te, Antonio, un saluto a tutti
e un ringraziamento anche da parte mia, e appuntamento a domani per Tutto Napoli in Podcast.
Tutto Napoli in podcast.